Il tema che ci proponiamo di affrontare in questa serie di conversazioni, ci proponiamo Ariel di Porto e Dio, è in qualche modo un proseguimento del ciclo precedente di Guida alla Tefillà, e che allo stesso tempo vuole rimanere autonomo e dunque comprensibile anche pienamente da chi non ha seguito il precedente. E in particolare ci proponiamo stavolta di trattare di quelle tefillot che hanno bisogno di un minyan, quindi della tefillà pubblica. E in questa prima appuntamento, in questa prima conversazione, cercherò appunto proprio di soffermarmi su questa idea, nonché di vedere da dove ciò viene fuori, da dove si impara. Allora, la prima cosa che vedete virtualmente proiettata è una fonte della Mishnah che ci dice così: En porsim et hashema velo ovrim lifnei ateva ven noseim et kapem ven korim batorah ven maftirim banavi. E qui salto alcune altre cose che pure sono elencate nella Mishnah. Pachot ne'asara. Ma vediamo se riusciamo a riconoscere alcune di queste cose. La prima è sicuramente difficile, diciamo sì, anche perché è oggetto di qualche discussione tra i commentatori stessi, quindi la suggerisco io. En porsim et hashema, che letteralmente vuol dire fare a fette lo shema, se così potessimo dire. In realtà nel gergo dei maestri significa, diciamo per un attimo, poi casomai ci torniamo, e il fatto di dire la prima berakha delle berakhot che precedono lo shema, nonché in prima approssimazione kaddish e kedusha. E quindi la prima cosa che troviamo è kaddish e kedusha. Ben ovrim lifnei teva, che vuol dire ovrim lifnei teva? Non si passa davanti alla teva, cioè non si può far da shaliach tzibur, non si può fare quella tefillà per la quale uno è l'inviato del pubblico. Ben nosim et kapem, e non si alzano le mani, ma non nel senso di picchiare qualcuno, ma nosim et kapem è l'espressione utilizzata a proposito della birkat kohanim, la berakha che impartiscono i kohanim, i sacerdoti, è una qualcosa che si può fare soltanto se c'è un minyan presente. Ben korim batorah, non si legge la Torah, la lettura pubblica della Torah. Ben maftirim banavi, quindi l'aftarah, quello che segue normalmente, almeno anzi che di Shabbat segue la lettura della Torah, o in altre occasioni particolari come per esempio i digiuni o altro. Allora, queste e altre cose che ora non elenco sono cose che non si possono fare in meno di 10 persone. Quello che dicevo prima, che porsim et hashema, diciamo in prima approssimazione, che kaddish e kedusha, è una cosa in qualche forma, in qualche modo problematico, per il fatto che in realtà, se almeno rispetto al kaddish, se cercate all'interno della letteratura rabbinica, se cercate all'interno di tutto quanto il Talmud, non troverete il kaddish, o perlomeno affatto nella sua formulazione attuale, ma forse esplicitamente neanche in embrione. Sul kaddish in particolare, per chi desideri approfondire, c'è in italiano un ottimo libro che scrisse già quasi 20 anni fa Rav Benedetto Carucci, Il Kaddish, dove si parla appunto delle sue fonti, delle origini, della sua evoluzione, e c'è anche al suo interno un commento teologico, come lui stesso lo, lo definisce. Quindi cioè, è ampiamente sviluppato il tema del Kaddish. Ma comunque diciamo che noi ai fini di quello che andiamo a dire stasera ammettiamo che Porsim et Hashema si intenda Kaddish e Kedusha, ma che in realtà la cosa non è così ovvia, non è così evidente all'interno di quanto troviamo nella Gemara. Allora abbiamo detto comunque Kaddish e Kedusha, il fatto stesso di avere una preghiera pubblica, la Birkat Kohanim e poi la lettura pubblica di Torah e di Haftarah, sono le cose all'interno della Tefillah, lista quasi esaustiva, non esaustiva, delle cose che hanno bisogno di Minyan. Benissimo. Fin qua ce lo dice la Mishnah, ce lo dice il Masechet Megillah, nel trattato di Megillah, ci insegna questa cosa. Detto questo, da dove lo impariamo? Bene, da dove impariamo che c'è bisogno il concetto del Minyan, da dove si chiede, da dove viene fuori?
Abramo con
Sodoma e Gomorra, altre idee?
Esploratori.
Allora, benché la prima ogni tanto venga ricordata come fonte, soprattutto a Gatica, in realtà la fonte la fonte è la seconda. La Gemara dice così, la Gemara relativa al brano che abbiamo letto poc'anzi nella Mishnah, e lo traduco estemporaneamente in italiano: da dove impariamo queste cose, cioè che per le tefilot che abbiamo elencato, per le cose che abbiamo elencato prima c'è bisogno di Minyan. Dice Rabbi Chia, figlio di Abba, a nome di Rabbi Yohanan, poiché è scritto nel Levitico: Venikdashti betoch bene Israel, e sarò santificato all'interno dei figli di Israele. Col davar shebikdusha, ogni cosa che è di kedusha non sia meno di 10. E da dove lo ricamiamo? Da una gezerah shavah, da un equivalenza lunghissima, linguistica, toh, c'è scritto in due frangenti differenti questa parola toh, in mezzo. C'è scritto in quello che abbiamo citato ora: Benikdashti betoch bene Israel, e sarò santificato all'interno, in mezzo ai figli di Israel. Ed è scritto lì, arriviamo agli esploratori, Ibadlumitoch aeda, staccatevi, separatevi da quella congrega. E poi si ripete, quindi il primo passaggio linguistico, prima lavoro è toh toh, il secondo è da edà a un'altra edà, quindi il primo verso ci parla di un toh che vediamo messo in relazione con un secondo verso in cui c'è questa stessa parola e in cui ce n'è anche un'altra edà congrega, quest'ultima la mettiamo in relazione con un terzo verso dove c'è scritto ad matai la edà arra azot, fino a quando, qua è il Signore che si lamenta con Mosè, fino a quando sarà così per questa congrega cattiva, malvagia. Così come lì per gli esploratori sono 10, gli esploratori erano 12, ma i malvagi in mezzo a loro erano 10 una volta che Caleb e Yoshua se ne erano staccati, anche qui sono 10. Dunque impariamo il fatto che c'è bisogno di 10 persone da questa fonte qui, ma la fonte ci dice una cosa che la Mishnah non ci aveva detto: le holda varce bikdusha, cioè categorizza tutte queste cose che abbiamo elencato come da varce bikdusha, come una cosa che è in kedusha. Oggi la tecnologia non ci assiste. Quindi questo è il concetto che oltre a fornirci la fonte, la Gemara ci introduce, che in realtà in relazione a tutte queste cose si tratta di una qualcosa che è cose che sono in santità. Evidentemente questo è un invito a riflettere su che cosa voglia dire, cioè che cosa intendiamo noi per Kedusha. Bene, senza pretese ovviamente di rappresentare tutte quante le spiegazioni possibili, direi che si può proporre questa, che la Kedusha è sostanzialmente il riconoscimento di Dio nel mondo. Dunque la Kedusha è una cosa che è strettamente legata al nome di Dio, Shem, e questo per il fatto che cos'è il nome? Il nome è il modo in cui una persona, in questo caso il Signore, viene chiamato. E se una persona, diciamo così, esiste, è nota, viene chiamata, e viene chiamata nel modo nel quale si percepisce. Dunque è vero che da un certo punto di vista Dio esiste evidentemente indipendentemente da noi e non ha alcun bisogno di nulla. Dall'altra parte la sua immanenza, la sua presenza nel mondo, cioè il fatto in qualche modo di essere conosciuto, o meglio ancora riconosciuto, è una cosa per la quale, tra mille virgolette, ha bisogno, in questo caso ha sì bisogno, di qualcuno che lo proclami, perché altrimenti un re senza sudditi, chi è razza di re, se un re non ha chi lo riconosce come tale, non ha sudditi, è come se non fosse un re. Allora, se impostiamo le cose in questo senso, la Kedusha in realtà è un qualcosa che è un processo del quale l'uomo è protagonista, o meglio ancora, una sorta di processo circolare, cioè la Kedusha è un concetto assoluto che cala dall'alto e viene riproposto dal basso, dall'uomo, come uno slancio verso l'alto che tende a riunirsi alla Kedusha assoluta, alla santità assoluta divina. Ma c'è bisogno di questo passaggio, di questo processo di umanizzazione, di passaggio attivo dell'uomo che proclami la Kedusha divina, la santità divina. Ed in effetti, se voi guardate a quello che è la struttura essenziale del Kaddish, il Kaddish, abbiamo fatto già prima pubblicità al libro, ma nella sua struttura semplice con traslitterazione e traduzione la trovate sul lunario e la trovate anche sul sito ora, e sul sito della comunità. Il nucleo fondamentale del Kaddish è il pezzo dove si dice, il brano dove recitiamo Yesh Me Rabbam Barach Le'alam Le'alme Almaya, sia il suo nome Shemè, Hashem ce l'ha in aramaico perché era popolare, doveva essere diffuso e conosciuto da tutti, sia il suo nome, il suo grande nome, benedetto per l'eternità dell'eternità. Lì fuori potete stare tranquilli che almeno qualcosa di buono dopo c'è. E dunque la anche questa sì, a bassa tecnologia, però funziona, poi anzi diciamo che è un settore nel quale il tecnologico ci piace poco normalmente, quindi speriamo che sia tradizionale abbastanza. Dunque l'esaltazione del nome di Dio è in realtà, no, allora torna benissimo il fatto che sia il nucleo centrale, il nucleo portante, il top, il culmine del Kaddish, perché Kaddish, che è dalla stessa radice di Kedusha, in che modo santifichiamo il Signore, in che modo diamo santità, proclamandone il suo nome, ingrandendo, allargando, proclamando, peraltro la Halakha sottolinea pure che questa risposta, che è la risposta che il pubblico dà, va data alzando la voce, perché evidentemente si fa crescere la Kedusha di Dio nel mondo. Allora, anche la Kedusha. La Kedusha è una preghiera che è inserita nella ripetizione, soltanto nella ripetizione che lo Shaliach Tzibur fa, all'interno della terza Berachah della Amidah. Ha delle formulazioni differenti, può variare sia fra una tefillah e l'altra, sia fra giorno festivo e giorno feriale, sia anche fra riti diversi, ma comunque anche questa ha un suo nucleo fondamentale che è uguale per tutti e che è dato, se ci pensate, da quelle che sono le tre risposte che diamo in ognuna delle Kedushot. Ci sono tre risposte che il pubblico dà. La prima, le prime due sono riprese da due passi distinti dei Nevi'im, dei profeti, e la terza è presa da un passo dei Salmi. La prima è quella in cui affermiamo Kadosh, 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 Shemse Vot, Meloch, Lares, Kevodò, diciamo tre volte santo, santo, santo è il Signore delle schiere, che il cui Kavod, il cui onore riempie tutta la terra, ovvero del cui onore tutta la terra è piena. Il secondo dice Baruch Kevod Hashem in Mekomo, che sia benedetto il Kavod del Signore dal suo luogo. E la terza è una risposta nella quale diciamo Imloch Hashem Leolam Eloah Zion Ledor Vador Alleluia, regni il Signore in eterno, il tuo Dio Sion di generazione in generazione, e lodate il Signore, alleluia. Dunque qui c'è tutta una dinamica particolare, innanzi perché noi nel preambolo della Kedusha diciamo in qualche modo che facciamo questa cosa insieme agli angeli, ovvero che lo facciamo come gli angeli. Sono presenti entrambe le formulazioni, però in realtà sono gli uomini che fanno questo atto di proclamare la santità divina, anche se in quell'istante tendono a rassomigliare alle schiere celesti quanto più possibili, compresa la gestualità del fatto che quando noi leggiamo il Kadosh, Kadosh, Kadosh ci innalziamo, oltre al fatto di stare in piedi eretti, ma ci innalziamo anche sulla punta dei piedi per in qualche modo simboleggiare un tentativo di slancio verso l'alto. Resta comunque una proclamazione umana, e ugualmente anche la seconda, benedetto sia il Kavod del Signore dal suo luogo. E la terza, noi in fondo è come se in qualche modo percepissimo che effettivamente una Kedusha che si è appena recitata, si sta finendo di recitare, abbiamo creato un quid supplementare di Kedusha nel mondo, per il quale diciamo, in relazione al quale pronunciamo la parola alleluia, come dire, questa lode ulteriore che forniamo al Signore è un qualcosa che viene fuori da questa aggiunta di Kedusha che abbiamo dato tramite la nostra tefillah. Di nuovo, è vero che Dio non ha bisogno di niente, dal suo punto di vista, dal punto di vista trascendente, in assoluto non ci sarebbe neanche senso di parlare di tefillah. Tutto quanto quello di cui noi parliamo lo diciamo dal punto di vista umano, dal punto di vista di quanto è la nostra percezione del divino, ovvero di quella che è l'immanenza, la presenza divina in mezzo a noi. Adesso facciamo un passo avanti. Abbiamo detto che alcune tefillot hanno bisogno di minyan per poter essere recitate, ma quanto c'è bisogno di fare minyan? Ossia, è una cosa che se capita si fa, se no fa niente, oppure è una cosa che dobbiamo in qualche modo rincorrere? Per approfondire questo concetto esemplifico con due halachot del Rambam all'inizio del capitolo 8 e all'inizio del capitolo 11 di Ilchot Tefillah, dice così. Nella prima dice la, di nuovo traduco estemporaneamente, se non abbiamo modo di vederle assieme, la tefillah del pubblico viene ascoltata sempre, perfino se in mezzo a loro ci sono dei peccatori. Il Signore non disdegna la tefillah dei molti. Per questo l'uomo deve mettersi insieme al pubblico, venire a far parte del pubblico, e non preghi da solo, ogni qualvolta abbia la possibilità di pregare insieme al pubblico, e sia sempre il primo ad arrivare e l'ultimo a uscire dal Beit HaKnesset, perché la tefillah dell'uomo è ascoltata in ogni momento, in qualsiasi momento, soltanto nel Beit HaKnesset. E chiunque abbia un Beit HaKnesset nella propria città e non entra al suo interno per pregarci è chiamato un vicino malvagio. Quindi non è una cosa se capita bene, se no fa niente, è una cosa essenziale nella quale uno deve prodigarsi per riuscire ad arrivare. In realtà andrebbe un minimo distinto qua, non è questa la sede, c'è un elemento che è dato dal Beit HaKnesset in sé come struttura e un altro è quello della tefillah collettiva. Comunque consentite di metterle per lo scopo di questa serata assieme le due cose, anche se forse c'è qualche distinguo tra i due. Nella seconda delle fonti che accennavo prima c'è scritto così: ogni luogo dove vi siano 10 di Israel, cioè 10 persone di Israel, 10 ebrei, è necessario preparare una casa, un edificio nella quale si riuniscano per fare tefillah in ogni momento di tefillah, cioè per ognuna delle tefillotte che sono comandate. E questo posto è quello che viene chiamato Beit HaKnesset, casa di riunione, sinagoga. Vechofim bene ha'ir ze et ze, livnot lahem Beit HaKnesset, essi obbligano l'un l'altro a costruire un Beit HaKnesset, e nonché a comprare un Sefer Torah e un Sefer dal quale si possano leggere Nevim e Keturim, quindi quanto serve a fare poi le letture pubbliche di cui abbiamo parlato prima, Torah e Haftarah. E Kofin vuol dire che si obbliga, vuol dire che possono proprio tassare, ma in modo mandatorio, in modo che non può essere eluso, possono di fatto obbligare, costringere gli altri a contribuire affinché il Beit HaKnesset venga fuori. Dunque c'è una necessità impellente, c'è un obbligo preciso che viene gettato sulle nostre spalle ogni qualvolta abitiamo in un luogo dove è possibile fare un minyan. Allora, è vero che c'è in questo senz'altro un elemento che sottolinea l'importanza del collettivo, ed in effetti noi ricordiamo sempre che tutte quante le nostre preghiere sono sempre formulate in forma plurale, perfino laddove la fonte da cui sono riprese, per esempio un verso dei profeti, è formulato al singolare, nella tefillah noi lo ritroviamo riformulato al plurale, per dare proprio questo aspetto di tefillah collettiva. E questo evidentemente riporta in sé un elemento di responsabilità, quello che sapete che ogni ebreo è responsabile l'un per l'altro, e anche nella tefillah questo elemento viene fuori. Tanto per fare un esempio pratico, Rabbeinu Gershom Meor HaGolah, che era l'autorità rabbinica in Magonza intorno all'anno 1000, e dice che era una antica antichissima takkanà, istituzione, decisione pubblica, che quando c'era una contesa economica fra due persone, fra due appartenenti alla comunità, se uno dei due si rifiutava di venire a essere giudicato, l'altro aveva diritto di interrompere la tefillà pubblica, come dire, arrivava al Beit HaKnesset e diceva: io mi muovo da qua fin tanto che voi non mi aiutate a portare il tal altro al giudizio. E questo perché evidentemente il Beit HaKnesset è il luogo, non solo nella formulazione stessa della tefillà, ma è anche il luogo dove viene ad avere un riscontro pratico, tangibile, questa responsabilità collettiva. Per cui, se non stanno a posto le cose nella comunità, non può essere neanche fatta tefillà. E l'altro aspetto di questo è il fatto che in realtà il minyan di persone, le 10 o più persone che si riuniscono, evidentemente sono un qualcosa di diverso dalla somma di ognuno di loro. Ossia, il minyan, se sono 10 persone, per esempio, non è la somma di 10 singoli individui, ma è qualcosa di più, di ulteriore. Potremmo dire, in qualche modo, che è il rappresentante della Knesset Israel, della congrega di Israel. Ogni tzibur, ogni minyan, ogni gruppo che costituisce quel nucleo minimo di comunità di Israel è rappresentante di quella sorta di entità metafisica che è la congrega di Israel, la quale ha un significato assai maggiore, assai più importante di fronte a Dio rispetto a quello che può avere ogni singola persona. In particolare è nei confronti della Knesset Israel che Dio ha, per così dire, tutta una serie di obblighi e di impegni presi. Non c'è nessuno di questi che riguardi la singola persona. Tutte le promesse, le rassicurazioni, le profezie e quant'altro che vengono rivolte al popolo di Israele sono rivolte alla collettività, alla Knesset Israele, e non a ognuno dei suoi singoli appartenenti. E questo evidentemente viene fuori nella tefillà, e questo peraltro ci aiuta a capire perché la Kedushah, il Kaddish, o perfino la lettura pubblica della Torah o dell'Aftarah sono un davar shebi Kedushah, una cosa che, come abbiamo detto all'inizio, che ha Kedushah, che ha santità, e non lo è per esempio lo Shema. Strano, no? Lo Shema, noi diciamo sempre che il primo brano dello Shema, Kabbalah Tol Malkut Shamayim, che prendiamo su di noi il giogo celeste, cosa c'è di più santo di questo? Cosa c'è di più importante? Allora, un modo di spiegare questa cosa è il fatto che è vero, Shema è fondamentale, è a sé una mitzvah di Midoraita, la lettura di una mitzvah comandata esplicitamente dalla Torah, la lettura dello Shema due volte al giorno, eccetera, eccetera, ma è una mitzvah nell'esecuzione della quale la persona è rivolta a se stesso, prende su di sé degli impegni. Eppure questo serve, è un momento in cui la funzione è quella di ricordare a se stesso quali sono gli impegni e di assumere su di sé, ognuno su di sé, il giogo divino. Cosa affatto differente è una proclamazione collettiva, cosa che lo Shema non è. Una proclamazione collettiva è una cosa che aggiunge, come dicevamo prima, un quid di Kedushah, crea qualcosa di nuovo nel mondo. Forse possiamo dire che lo Shema, l'assunzione su di sé, ribadita due volte al giorno del giogo divino, è evidentemente condizio sine qua non perché poi uno possa arrivare a fare una proclamazione di Kedushah. Può darsi, non sto affatto cercando di sminuire l'importanza dello Shema, ma questo ci aiuta a capire perché lo Shema non ha bisogno di un minyan per essere detto, mentre invece un Kaddish o una Kedushah sì, perché laddove si proclama il nome di Dio, dove lo si afferma, dove lo si espande, lo si propaga nel mondo, c'è bisogno che a farlo non sia la singola persona, il singolo ebreo, ma sia la Knesset Israel, che è la congrega di Israele, che è deputata a fare questa azione qui, e non il singolo. Allora, ogni minyan è rappresentante di questa Knesset Israele, e lui può fare questa azione di portare e diffondere il nome di Dio nel mondo. La singola persona può essere il più tzaddik del mondo, ma non può fare questa cosa. È un qualcosa che è riservato alla Knesset Israele. Questa idea, che diciamo penso possa ricondursi in generale alla scuola di Rav Soloveitchik, la troviamo ripresa e sviluppata dallo stesso Rav Soloveitchik, Sifroni Gaffa, in modo particolare a proposito del giorno di Kippur. C'è un'intera opera che lui ha scritto sulla Teshuvah, ma se in estrema sintesi una delle idee che vengono espresse è quello che la Teshuvah può avvenire anche la Teshuvah di ogni singolo di persona, condizione necessaria, forse non sufficiente, ma necessaria perché avvenga, è quello che senta se stesso come appartenente al destino collettivo del popolo ebraico. Soltanto se riesce ad avere questa identificazione può sperare di ottenere il perdono. Ed è interessante notare che una delle cose che non abbiamo trovato elencate nella Mishnah prima e di cui parlerà diffusamente Marco dopo il buffet, una delle cose che non possono essere recitate se non quando c'è un minyan sono le 13 middot. I 13 attributi divini possono essere recitati, o almeno a pieno titolo, soltanto dalla congrega di Israele, ovvero da un suo rappresentante, cioè da un minyan. Il singolo può al massimo forse recitarli come versi, come racconto, ma non nella loro piena funzione di invocare gli attributi di misericordia. Su questo poi ovviamente lascerò a Marco di espandere come merita il tema. Mi fermo qui.